Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Have you ever just thought to yourself, why me? Why is life so unfair? What do other people see? When they watch me walk by, when I catch my reflection, people run, like I have a contagious infection. But it's not my mental health. I know that can be crushing. I'm talking about plaque psoriasis. Bet you didn't see that coming. I'm sick of the judgment, the discomfort and itching. Vtama cream is the once daily steroid-free treatment I know I've been missing.
Vtama tapinarof cream 1% is a prescription topical treatment for adults with plaque psoriasis. Do not use if you're allergic to Vtama cream. The most common side effects of Vtama cream include red raised bumps around the hair pores, pain or swelling in the nose and throat, skin rash or irritation, including itching and redness, peeling, burning or stinging, headache, itching and flu. Tell your doctor about all the medicines you take and if you're pregnant or plan to be. Ask your doctor if Vtama cream is right for you. You deserve more from your topical. To learn more, visit topicaluprising.com.
Salute, salve e benvenuti ad una nuova puntata di Storia d'Italia Extra. In questa puntata avrete due podcast sulla storia d'Italia al prezzo di uno, sempre gratis ovviamente. Ovvero parlerò con il mio amico Mike Corradi, che vi assicuro è italianissimo, a riguardo di un tema che mi sta a cuore, l'Italia medievale. In un certo senso ho chiesto aiuto a Mike per capire un po' come comportarmi in futuro. Molti infatti mi hanno chiesto come tratterò il complicatissimo medioevo italiano e allora ho pensato di chiederlo a chi lo ha già fatto, visto che Mike ha già trattato tutto il medioevo fino al XV secolo, dove si trova ora. Con lui abbiamo anche parlato in generale del medioevo italiano, della sua differenza rispetto al medioevo di altri paesi e anche dei trend e dei personaggi più importanti. Spero che questa chiacchierata vi piaccia e vi lascio alla puntata. A dopo!
Salute e salve a tutti, anzi aspettiamo che arrivino i nostri graditi ospiti. Oggi due podcaster al prezzo di uno, che è comunque gratis, quindi insomma, potevamo fare pure 10.
Il doppio di zero, dicono.
Almeno il doppio, no? Come si dice. Esatto. Lo sai che a Berlino c'è il museo di Bud Spencer?
Ma l'ho visto che l'hai postato, postato tu, secondo me, sì.
Esatto. Sono rimasto folgorato dal museo di Bud Spencer a Berlino, insomma. No, sì, lo sapevo che lui era noto. Ho anche un amico ungherese che dice tutti in Ungheria guardano i film.
Ma poi non ho mai capito, nel senso, erano doppiati in inglese o facevano in inglese doppiati in italiano?
Ma loro in realtà, se non sbaglio, anche in italiano sono doppiati, non è la loro voce.
Non è la loro voce. Recitavano in inglese, perché Terence Hill poi era americano.
Sì. Ma quindi lui credo che Pedersoli recitasse in italiano, ma siccome dicevano che aveva una brutta voce, allora
doppiavano
anche in italiano, lo doppiavano comunque. Che poi secondo me non è vero, però non sono sicuro di questa cosa. Se c'è qualche in ascolto qualche fan di Bud Spencer e Terence Hill.
E stiamo parlando di, in un certo senso, già storia d'Italia.
Esatto, è già storia d'Italia. Non è proprio medioevo, non è proprio medioevo, ma comunque ci siamo.
C'era stato uno in cui Bud Spencer faceva... Ce n'era uno ambientato nel medioevo o no?
Guarda, stavo pensando la stessa cosa, non mi viene in mente.
No, neanche a me, forse mi confondo con qualcos'altro.
Va bene, peccato, ci sarebbe dovuto essere. Va bene, innanzitutto allora, benvenuti a tutti. Oggi è una puntata speciale perché è la puntata delle storie d'Italia, no? Quindi...
dei podcast gemelli o gemelli.
Dei podcast gemelli. Tu, Mike, mi hai preceduto un pochino, quindi...
Sì, non di tanto, di qualche mese.
Di qualche mese, hai lo Ius Prime Noctis, insomma. e quindi...
Tra l'altro sembra che non sia esistito.
Non è mai esistito, esatto. Non è mai esistito, una fesseria ovviamente ripetuta da tutti i film di Hollywood. Perché
soprattutto da Mel Gibson.
Mel Gibson proprio ci è andato a nozze. E dunque Mike ha avuto la bella idea, secondo me, di iniziare a parlare della storia d'Italia in ordine cronologico in inglese, quindi a un pubblico che ancor meno diciamo aduso alla storia italiana, poi partendo dal 476, lì dove era arrivato un altro Mike, diciamo, Mike Duncan, che è un po' il papà
il
protettore, insomma. E questo è anche una bella cosa, perché poi dà un senso di continuare anche quella storia con il tuo modo di raccontarla, che ovviamente è diverso. A me piace da matti perché è molto, molto simpatico, canzonatorio, senza prendersi troppo sul serio, e con degli sketch alla fine degli episodi che con la tua famiglia, che sono favolosi, insomma.
Sì, mi piace tanto da matti.
Tutti partecipano volentieri.
Tra l'altro, quindi... mia figlia ebbe una soddisfazione immensa che abbiamo avuto degli ospiti venuti dalla California a trovarci qua a Reggio Emilia, volevano proprio vedere anche mia figlia, l'attrice.
Beh, certo, è certo, a questo punto è una star anche lei, insomma. Sì. E la cosa divertente poi è che Mike, tu sei ovviamente sei italiano, italianissimo, ma mamma è inglese, vivi e fai, realizzi un podcast sulla storia d'Italia in inglese in Italia, mentre io realizzo un podcast sulla storia d'Italia in italiano all'estero.
Esatto, che già le fonti lì, cioè io massimo vado alla biblioteca Panizzi o la biblioteca di Cavriago o Bibiano, per fare il famoso parliamo di Bibiano, quindi diciamo che è molto più facile reperire le fonti qua in Italia.
Tocca a me, tocca comprare un bel po', un bel po' di libri, purtroppo.
Non oso immaginare.
Poi sono così economici i libri di storia.
Esatto, te li tirano proprio dietro.
Va bene, allora, io ho invitato Mike, un po' perché siamo amici e ci volevamo fare una chiacchierata, ma anche perché, in un certo senso, vorrei soddisfare la curiosità di molti ascoltatori che mi dicono, ma chissà, ma quando arriverai più avanti, no? Hanno detto, vabbè, facciamo una puntata speciale e saltiamo avanti e parliamo con Mike di un periodo che io non ho coperto né coprirò a breve, che però tu hai appena coperto, quindi ho pensato, questo può essere un'ottima occasione per fare un salto in avanti e parlare del medioevo classico, quello che va dall'anno 1000 circa in poi fino al Rinascimento, che per l'Italia si può discutere quando inizia. Io, insomma, già il 400 secondo me in Italia è già Rinascimento.
Ma sai, anche l'inizio del 300 è un Dante, un Giotto già in giro che lavorano, quindi... i primi semi si possono rintracciare fin lì, anche la stessa corte di Federico II, quindi nel 200 Francesco d'Assisi scrisse in volgare, quindi qualcosina, come tutte le cose, le epoche della storia lasciano tracce un po' ovunque, possono andare molto indietro.
Beh, sì, no, sono d'accordissimo. Ovviamente è sempre un processo, no? Ovviamente le divisioni sono sempre di arbitrario.
Sì, insomma. Non è che tutti si svegliano il mattino dopo la scoperta dell'America e hanno detto, beh, adesso facciamo un po' di rinascimento che sto medioevo ci ha stancato. Sai, comunque tutto un processo diverso da zona a zona, da persona a persona. Quindi.
Beh, sono d'accordo. E allora, Mike, la prima domanda è, dal mio punto di vista, poi ovviamente invito chi ci ascolta a porre le domande che vuole, in base a, insomma, scegliete di quello di cui stiamo parlando, potete approfondire o chiedeteci altre cose, noi cercheremo di rispondere, insomma. Ma la prima domanda che ho io è proprio una domanda da podcaster, in un certo senso, perché è una domanda che mi è stata fatta tante volte. Ho detto, ok, adesso, finora hai seguito una storia piuttosto lineare con la storia italiana, è ancora piuttosto lineare nel VII secolo in cui già ci sono più attori, però sono due, tre. Cosa succederà quando dovrai parlare di decine di città, stati, nell'Italia molto complessa dell'anno 1000 in poi, insomma, anche prima. E io la mia risposta di solito è che ci penserò quando ci arriverò, diciamo.
E come allora, dicono in inglese, attraverseremo il ponte quando ci arriviamo.
Esatto, esatto, quando siamo lì vediamo. Però in realtà qualche idea ce l'ho, però quello che mi interessava capire con te è come sei riuscito tu a gestire la storia italiana, che oggettivamente è molto complessa tra l'anno 1000 e il 1400, anche dopo, però diciamo è particolarmente complessa. Come ti sei gestito per narrare questa storia?
Ma all'inizio, seguendo un po' quelle che sono le opere di cronologiche di storia generale dell'Italia, Montanelli per esempio, che non è proprio lo storico più affidabile, però diciamo che come traccia poteva servire, per dire questa è la traccia, e poi da lì andavo ad approfondire le varie tematiche con altre fonti. Dopo, in sostanza, ho scoperto che bisogna fare quello che tutti dovrebbero fare nella vita, fare il giro d'Italia, cioè vedersi tutta l'Italia in modo virtuale. Quindi da che poi tu fai, Marco, ogni secolo un po' ti fermi più o meno. Io faccio, ci metto dentro magari un secolo e mezzo, due, in base anche agli avvenimenti, però quello che dopo un po' ho capito che conviene fare il giro. Quindi parto dalla Sardegna, poi Sicilia, Sud Italia, Stati Pontifici, Toscana, poi Genova, Piemonte, sì, Genova, Piemonte, Lombardia, eccetera eccetera. E così facendo, qual è il vantaggio? Che praticamente molte storie si ripetono un po', però da punti di vista diversi. Quindi la stessa battaglia la vedi dal punto di vista di Milano e poi di Napoli, l'altra vicenda la vedi da un punto di vista di un personaggio in prima persona, poi magari lo rivedi visto da un altro. So, io ho fatto una miniserie su un capitano di Ventura che si chiamava Braccio da Montone, Andrea Frotebraccio, e facendo tutta la sua storia fino a sua morte in una battaglia davanti all'Aquila, che tra l'altro non lontanissimo da casa tua, ma da quello che fu casa tua. E dopo lo si rivede magari dal punto di vista degli Sforza, che erano alla stessa battaglia però dall'altra parte. Quindi in sostanza gira e rigira l'Italia, portando tutti pian pianino allo stesso livello. Quindi adesso sto facendo il giro cercando di portare tutti approssimativamente al famoso 1492, e devo dire che è abbastanza conveniente, perché Lorenzo de Medici è morto nel 92, Ferrante di Napoli non tanto dopo, c'è tutta una serie di personaggi che sono morti convenientemente, ringraziamoli lì attorno,
proprio
esatto, cadono in quel periodo lì. E
dimmi. No, scusami, no, non volevo interromperti. Poi c'è diciamo, poco dopo, Ludovico il Moro. Beh, sempre questa storia mi ha sempre impressionato come un passaggio, no? Quando Ludovico il Moro chiama i francesi, no? E quindi lì comincerai un botte da orbi per 50-60 anni.
Sì, sì, le famose guerre d'Italia, anche se ovviamente fatte di chiamare i francesi, era già stato fatto dal Papa
sì.
contro gli Hohenstaufen.
Sì, 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 con Carlo d'Angio, che poi è un'altra storia molto affascinante, quella come passaggio proprio... da un'epoca a un'altra, mi sembra proprio quando, sì. quando termina Jonestaufen, quindi gli Svevi, insomma.
Sì, diciamo che è la morte definitiva dell'idea, del sogno di unire l'Italia sotto un unico dominio. Cioè, quindi gli Jonestaufen, Federico II, Barbarossa anche molto prima, e lui, l'ultimo Corradino, avevano quest'idea di unire tutta l'Italia sotto l'impero. L'Italia è l'impero germanico, diciamo. E con quel periodo lì, quindi Vespri Siciliani, eccetera, tramonta proprio quell'idea di un'Italia unita, che poi non è vero, perché dopo sembra che in realtà fino al Risorgimento non salta mai più fuori, ma ci sono diversi personaggi nel Medioevo che accarezzano un po' questo sogno di un'Italia unita. Uno inaspettato, ad esempio, che mi viene in mente è Cola di Rienzo, ad esempio, che uno non si aspetta magari che questo qua che aveva governecchiato su Roma per un periodo, anche lui sognasse un'Italia unita sotto il suo dominio, ovviamente.
Eh beh, certo.
Però,
quello visto che era lì.
Già che c'era. Però.
Quindi, comunque... adesso hai trovato una via per narrare gli eventi italiani, quindi proprio geografica,
sì,
in
sì,
parallelo,
sì, sì.
No? Insomma.
E dopo nel tempo, parlando appunto di fonti, sai, io, come dicevo all'inizio, ho questo enorme vantaggio che posso andare in biblioteca, torno con una pila di libri impressionante e posso poi scegliere magari di acquistare quelli di cui mi fido di più. Quindi ormai ho anche individuato per ogni regione, chiamiamola regione, per ogni parte d'Italia, quei due o tre autori di cui mi fido un po' di più poi vado ad acquistare quei libri lì e quindi posso andare, adesso ho già pronto per dire le due o tre fonti per i Savoia, anche se sto ancora finendo di registrare per dire i Medici a Firenze. Quindi.
Sì, 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 ma è lo stesso vale per me, insomma. Io quest'estate l'ho passata a studiare gli arabi, l'Islam, eccetera, che non ho ancora affrontato, che sto per affrontare, insomma.
Che tra l'altro è un capitolo della storia italiana affascinante, che noi, per dire, io guardando i miei ricordi universitari e di scuola superiore, sì, ci sono stati gli arabi in Iran, però non vai ad approfondire che proprio abbiamo avuto un califfato, che la Sicilia era un califfato arabo proprio, quindi...
No, beh, e non vedo l'ora di parlarne, sì, sinceramente, anche perché ci sono tante cose proprio... Penso che lì sia veramente molto ampio il gap tra dov'è la ricerca storica, mettiamo, e dov'è la conoscenza. Mia inclusa, prima
di
studiarne assolutamente, sì, perché sì, non ne senti parlare neanche per sbaglio, insomma, quindi da questo punto di vista...
Ma sai, lì parlando di podcast, eccetera, Marco, siamo in un certo senso in una posizione privilegiata, nel senso che, almeno parlando per me stesso, io non ho, per dire, la legittimità di un professore di storia, nel senso che io ho fatto storia all'università come in un corso storico-culturale, però la mia laurea non è in storia. Però abbiamo un po' questa posizione, dicevamo chiacchierando io e te prima, per cui siamo un po' in mezzo, per dire, tra lo storico vero e il pubblico più in generale, comunque interessato, comunque molto interessato alla storia, e secondo me ci aiuta anche a scegliere un po' meglio. Ti faccio un esempio, io faccio parte di questa associazione che è l'Associazione Matildica Internazionale, che sai, vado pazzo per Matilde di Canossa,
lo so.
Essendo emiliano d'adozione forse si sente un po' dall'accento. E allora abbiamo fatto a Mantova un convegno e ci fu uno degli speaker di un certo rilievo importante, eccetera, che ho apprezzato, però di una noia mortale. per me, no? Che, insomma, mamma mia. E allora dopo tutti gli altri dell'associazione, che invece sono storici un po' più affermati, no, ma è bellissimo, è meraviglioso, portiamolo alle superiori. No!
No! Fate scappare!
Esatto. Quindi secondo me abbiamo un po' questa posizione intermediaria che ci permette di approfondire un po' di più del video di YouTube di 5 minuti, però allo stesso tempo anche di selezionare un po' meglio quello che eventualmente può essere di interesse per i nostri ascoltatori.
E questo mi fa venire la domanda proprio naturale. Dice, ma come selezioni? Perché per me anche questa è una grande sfida, no? Decidere cosa parlare e cosa lasciare, in un certo senso.
Sì, allora devi partire mettendoti il cuore in pace che non riuscirai mai e poi mai a parlare di tutto. Assolutamente. Quindi sostanzialmente l'approccio che uso io è leggo un po' tutte le fonti che ho e quello che mi annoia non lo metto.
Sistema semplice, no?
Sì, giustamente. Per dire se inizia a esserci troppi dati, troppe cifre, magari non so, parli del commercio, allora sì, Firenze esportava la lana, esportava questo, poi non vai a dire, ah, ma anche nel 1400 esportarono tot chili di questo, cioè, allora dici, no, basta. Così come relazioni troppo complesse, sto per fare la puntata su La congiura dei pazzi, e chi c'era nella congiura dei pazzi? C'era quello, il cugino di quell'altro, il nonno, e però il nonno non era tanto d'accordo, cioè, quindi dici quei due o tre e selezioni quelli, quindi usi un po' questo metodo di giudizio. Però sì, dopo a volte hai dei personaggi, a parte che ho incontrato tante volte magari dei personaggi che io non conoscevo e che ho conosciuto purtroppo dopo di aver già passato il loro periodo, quindi un giorno sarebbe bello poi, qualora finissimo,
e qui il podcaster soffre sempre quando lascia qualcosa o scopre
indietro,
qualcosa dopo.
Dice, no, quello era interessantissimo.
Era interessantissimo, ma sono già avanti.
Poi dopo sì, cioè nel senso se una cosa mi fa ridere, mi fa rimanere, tipo, poi ne parleremo forse dopo dei personaggi principale, però io ho appena scoperto, e chiedo scusa agli amici bergamaschi, lombardi, che perché non lo conoscevo proprio, è Bartolomeo Colleoni, che ha questa cosa fantastica che il suo stemma di famiglia erano tre paia di testicoli. Cioè non è che magari, ma magari sono... No, sono tre paia di testicoli, quindi sai, già... col mio umorismo infantile parto da lì e non puoi non parlare di questo tizio qua, avendo appena parlato tra l'altro delle palle dei medici, sai, lo stemma dei medici, quindi sì, il metro di giudizio è: mi interessa, cerco di parlarne, non mi interessa, è troppo, cerco di non parlare, con il rischio magari anche a volte di perdere di serietà, perché un paio delle critiche ad esempio che mi hanno mosso un paio di volte è di fare la storia delle rex gesta, no? Del tizio importante, la tizia importante ha fatto le cose importanti e non l'economia del 1000 si basava su tot numero di contadini e il commercio e il denaro, eccetera, che sono cose interessanti, però che diciamo fanno meno film, fanno meno spettacolo, se vuoi. E uno storico serio magari ci mette dentro anche un po' di economia, che so che tu ami anche l'economia, ci mette dentro un po' più economia, un po' più demografia, un po' più di questi tipi di statistiche.
Ma io penso che sono, diciamo, ognuno ha il suo taglio, e questo poi si arriverà al punto in cui ci saranno tanti, quindi ognuno avrà il suo taglio magari, e poi, diciamo, a volte il nostro compito è penso anche interessare, per poter poi approfondire.
Esatto. Sì. Che dopo uno arriva al Patreon, no? Allora approfondisce. Se ti interessa questo, guarda, parlo anche di quest'altro in un'altra forma. Però altri, non lo, nel senso, dici che arriveranno altri a parlare dell'Italia. Non lo so quanti arriveranno.
Può darsi di no.
nel senso, non so quanti folli ci sono che vogliono intraprendere. Siamo ancora, secondo me, io e te, abbastanza di nicchia da quel lato lì.
Sì, per dire.
Chi ha preso in mano la storia d'Inghilterra ce ne sono già un tot. È che qual è anche il problema? È che quando prendi quando hai un'idea e però hai già un podcaster, nel nostro caso, che lì ha occupato uno spazio, per dire perché io sono partito anche da il 476 e non, giustamente come hai fatto te, dal 300, dal Ponte Milvio, che ha un po' più senso, perché non è che anche lì si sono tutti svegliati, vabbè, è andato via Romolo Augustulo, adesso finiamo l'età classica e entriamo nel Medioevo. Tutti d'accordo? Sì, ok, dai, adesso è il Medioevo. No, è giusto partire dal Ponte Milvio. Però sai, quando hai un Mike Duncan, che è una cosa inarrivabile, che t'ha fatto fino al 476, cosa fai? Lo rifai? No, allora parte da lì. Quindi adesso, non per dire che noi siamo chissà chi, però un progetto ormai, come dire, non mi viene la parola in nessuna lingua, consolidato,
sì,
i nostri,
certo.
Cioè, io mi immagino uno che dice, ah, voglio fare la storia d'Italia, poi apre, vede, 130 tue, 122 puntate tue, 150 puntate mie, dice, oh, non so se... Quindi sarà interessante, poi ben venga assolutamente, perché con tutti i buchi che sto lasciando io nella parte inglese, ben venga qualcuno. E ci sono, per dire, c'è una persona che fa la storia dei medici, ci sono state una coppia di fratelli che hanno fatto un lavoro eccelso sul
risorgimento,
bravo,
se non sbaglio. Sì, chiamava, molto bello. In inglese, sì, non mi ricordo come si chiama, ma è veramente un ottimo
Talking History, the Italian Unification. Dei fratelli Ashwell, bellissimo podcast, tra l'altro, fatto molto molto bene, partendo anche dalla rivoluzione francese per vedere l'influenza che ha avuto nell'Italia risorgimentale.
Ah, quello lo farei esattamente nello stesso modo.
Ma infatti sono tentato di dire, quando arrivo là, adesso prendete una pausa, ascoltatevi quello e poi tornate da me quando segnate l'Italia. Però non lo farò, perché io adoro parlare anche di Garibaldi.
No, beh, stupendo, sarà... no, non ce la farai a fare quello.
No.
Senti, comincio a dare spazio a qualche domanda, poi andiamo avanti sulle nostre curiosità.
Le vedi te, prima... io non vedo.
La metto in sovraimpressione.
Okay.
Ivan Cerio, saluto, ci chiede, il clima dovrebbe avere più risalto nella storia, per parlare di alcune cose che non sono res geste, no? Insomma.
Sì, questo è un'ottima domanda, perché poi ci sono... Noi ci immaginiamo magari questi personaggi che agiscono nel vuoto, no? Senza contesto, ma in realtà il clima è molto importante. Cioè, pensa solo al sacro romano imperatore che scende in Italia tutto baldanzoso e si trova la malaria ovunque, perché queste paludi,
ha sempre difeso esatto. L'Italia.
Roma è stata difesa dalle sue paludi, dalla malaria. E poi anche il fatto della rinascita dopo l'anno 1000, giustamente Ivan sottolinea una cosa molto importante, perché questa rinascita dopo l'anno 1000 è dovuto anche a un leggero
riscaldamento,
un clima ottimale, quindi
un clima ottimale che dura casualmente fino al 1300,
esatto.
Guarda caso, quando poi tutta l'economia va in crisi, no? Perché poi
esatto,
abbiamo la piccola,
esatto,
la cosiddetta piccola era glaciale, no? Che va dal 1300, esatto, al 1700, e che evidentemente mette dei grimaldelli nell'ingranaggio del Medioevo.
Sì. E poi dopo vedi i maxi processi, quindi l'impoverimento della popolazione, l'indebolimento, che è più suscettibile alla peste che arriva nel 1348, e quindi sì, assolutamente, Ivan ha sottolineato una cosa, bisognerebbe fare proprio una serie sui cambiamenti climatici nella storia, per quanto si riescono a misurare.
Ma c'è un altro caso di cui ho parlato io nel podcast, è quello del 536, che è molto noto, che è di nuovo esplosioni di un vulcano, più esplosioni vulcaniche in successione, che hanno raffreddato bruscamente la temperatura, proprio poco prima, guarda caso, di nuovo dell'arrivo di Yersinia Pestis. Quindi c'è anche chi ha fatto dei collegamenti, perché si nota come cambiamenti bruschi climatici tendono a precedere delle pandemie. Quindi, di nuovo, questi fattori sono sicuramente importanti. Io dico che ultimamente la storiografia ci bada molto, quindi è una cosa che forse non c'è nei libri di storia classici sui quali si studia le superiori, eccetera, ma ormai è molto, molto c'è molta attenzione su questo argomento dall'Accademia, insomma.
Sì, quindi, sì. Che tra l'altro è anche importante vedere il clima in, come dire, in un contesto storico, perché io parlavo con un non quest'estate, con un negazionista del cambiamento climatico, e diceva: oh, ma se guardi gli ultimi 20 anni non è poi cambiato così. Grazie, guardi, devi guardare un po' di più, magari da quando è iniziata l'evoluzione industriale, che devi iniziare a guardare gli ultimi 20 anni. Posso anche capire, a parte il fatto che c'è stato un cambiamento,
sì, che poi anche negli ultimi 20 anni c'è, perché loro cosa fanno? Prendono il punto più alto di una serie e poi lo paragonano dopo.
Esatto,
cioè, ovviamente sono dei trend su più anni con picchi bassi continui, e la cosa importante è vedere il trend. E una cosa che però hai detto che ci tenevo a sottolineare è questo del periodo dal 1000 al 1300 di clima ottimale, perché molti, io vedo anche i miei ascoltatori, non sono a conoscenza del fatto che questo è un periodo di grande sviluppo economico, sociale, culturale,
tecnico,
demografico,
anche scientifico tecnico, nel senso che l'agricoltura si rivoluziona di tanto in quel periodo lì. Ci sono delle invenzioni che velocizzano, che aumentano la possibilità di coltivare in modo considerevole.
Esatto, e quindi vedrete che quando ci arriveremo, insomma, l'anticipo è che è un periodo, già basta vedere, paragonare le mura romane con le mura del 300 delle città italiane, Roma a parte, che è un caso particolare, ma tutte le altre città vedrete che ci sono proprio le mura dell'anno 1000, poi quelle del 1200, quelle del 1300 sono enormemente più grandi di,
esatto,
quelle,
perché queste città si espandevano, e a un certo punto uno, chi gestiva la città, diceva: oh, qua non ci stiamo più, ragazzi, facciamo un altro cerchio. Dopo si riempiva l'altro cerchio e così via.
E andavano avanti. E la cosa divertente è che molte cinte del 1300, le città italiane dell'Ottocento ci stavano dentro tranquillamente. Questo per dire che dal 1300 al 1800 in Italia non c'è stata una grande variazione demografica.
Sì. C'è stata la variazione dal 1000, come dicevi prima, dal 1000
al 1300. Quello
sì,
è il periodo di...
Adesso non mi ricordo esattamente, però è aumentata da un circa 5 milioni e qualcosa a un 12 milioni e qualcosa.
Sì, è un bel aumento, certo, sono più secoli, ma è un aumento importante.
Sì, parla di 3 secoli, quindi non è che dal giorno alla notte tutti hanno procreato come dei conigli.
Ma senti, tornando, insomma, ad altre domande, insomma, adesso faccio una io, poi torno, ho visto che ci sono già altre domande degli ascoltatori. Qual è secondo te la differenza tra la storia medievale italiana e la storia medievale magari di paesi più conosciuti da un certo punto di vista all'estero, no? Quindi del nord Europa, insomma, perché ci sono delle differenze, tu che ormai hai dovuto studiare bene nel dettaglio la storia del basso medioevo.
Ma allora, fondamentalmente, credo che sia una cosa abbastanza ovvia a tutti, anche solo guardando la realtà italiana di oggi, è la mancanza in Italia di un'unità nazionale, fondamentalmente, che si sviluppa in altri paesi, già per dire in Inghilterra, per dire, già con nel Novecento, andando verso l'anno 1000, hai già quasi l'Inghilterra.
Con la conquista già prima dei Normanni, no?
Esatto, già con Alfred Great, no? Hai già, in realtà non fu lui proprio, chi era? Ethelred, forse, comunque un re anglosassone, che arrivò a quello che è l'Inghilterra di oggi, sostanzialmente. Poi è chiaro che c'è tutta quella questione della Scozia, il Galles fu sottomessa poi da chi? Edoardo I. Quindi hai quella situazione lì per cui in Inghilterra c'era il re e nessuno poteva usare più del re, costruire un castello più grosso del re, avere più potere del re, a meno che poi non andasse a rovesciare o faceva parte di una rivolta dei baroni, come la famosa rivolta contro Giovanni Senza Terra, che poi sfociò nella Magna Carta. Quindi la diversità, la peculiarità dell'Italia è un po' la nostra condanna, ma è anche quello che rende talmente diversa e inimitabile l'Italia di oggi, nel senso che Per dire, io adoro l'Inghilterra, sono metà inglese, però non puoi dire che l'Inghilterra ci sono talmente tante cose da vedere come ci sono in Italia, perché qua ogni paese, ogni borgo, ogni città, ogni provincia, ogni paese dentro la provincia ha qualcosa. Perché? Perché l'unità italiana, c'è chi dice che tuttora non l'abbiamo raggiunta. Sì. Se poi ci pensi, in effetti siamo tre paesi in uno, perché abbiamo l'Italia, abbiamo la Repubblica di San Marino e il Vaticano fondamentalmente. Poi, senza considerare tutte le autonomie dei paesi, come dire, delle regioni germaniche o del nord. Quindi è stata quella la differenza sostanziale, perché abbiamo avuto il comune in Italia, che non è un fenomeno, quello comunale, esclusivamente italiano, assolutamente, si vede anche in altri paesi, in Francia, in Germania, che per certi versi può avere una situazione per certi versi simile alla nostra, come un'unità nazionale tarda, dopo la nostra addirittura, però insomma ebbe un'unità prima, diciamo, la Germania. Quindi
la divisione della Germania, per carità, se tu lo vedi sulla cartina, vedi tutti i paesi, i staterelli divisi, però c'erano delle istituzioni comuni, anche nei periodi più divisi. L'impero esisteva.
Sì, sì, dopo c'erano gli elettori.
C'erano gli elettori, c'era il Bundestag, il Bundesrat, c'erano sì, istituzioni deboli ma comuni. In Italia non c'erano quello, neanche.
Per cui, se in Inghilterra il re faceva un castello grosso, ti diceva, vabbè, faccio un castello, però non lo faccio così grosso come il re. Qua, se i fiorentini vedevano che Pisa avevano fatto una torre più grossa, allora no, adesso la faccio più grossa io. E non solo, se a Firenze i cerchi avevano visto che i Donati hanno fatto una casa più bella, no, adesso la faccio più bella io. Quindi abbiamo creato questa ricchezza a nostro malgrado, perché poi questo ha significato morti, battaglie, fratricide tra italiani a tutto andare, però allo stesso tempo ha creato quello che l'Italia, la meraviglia dell'Italia di oggi. Obiettivamente, non perché l'Italia sia meglio, anzi, con tutti i problemi che possiamo avere, però insomma è un paese che ha pochi uguali al mondo per la storia frammentaria fondamentalmente che ha avuto. E lo vediamo, ma già nel periodo che stai trattando tu, Marco, cioè Longobardi, avevano sì un re, però se c'era un re forte, un Autari, un Rotari, un Liutprando, allora magari un po' di unità c'era, se no erano proprio ognuno per i quattro. Poi figurati laggiù Spoleto
e Benevento
sì. Figurati se loro stavano a badare cosa diceva il re su a Pavia o dove era. Quindi assolutamente la differenza grossa è quella,
certo.
Il fenomeno comunale, perché anche a giorno d'oggi vedono i videogiochi che fanno Assassin's Creed eccetera, sono in Italia perché ci sono le gilde, perché ci sono le rivalità, che c'erano ovunque, perché anche in Inghilterra avevi le rivalità a corte, però facevano proprio riferimento alla corte, quindi se tu avevi un rivale. Ce l'avevi alla corte di Elisabetta I, ce l'avevi di Giacomo I, VI I, che era VI di Scozia, I di Inghilterra. Quindi è quella, la storia d'Italia è singolare per quella ed è più difficile da narrare proprio
per quello. Torniamo al discorso di prima, che è più difficile. Però allora adesso ti faccio, te la giro la frittata e dico, ma vero queste divisioni, eccetera, ma ci sono comunque dei fili conduttori?
Sì, quindi, ovviamente sì.
Che accomunano l'Italia anche nei periodi più... di maggiore disunità, o comunque anche narrativamente ti hanno permesso di raccontare una storia con un filo conduttore comune, quindi non una collezione di piccole storie di singoli stati, ma una storia un pochino più collettiva.
Assolutamente sì, a parte il fatto che c'è da sottolineare di nuovo che il concetto di Italia non è un concetto solo risorgimentale,
assolutamente, sono d'accordo.
Già comunque nel Medioevo c'era il concetto di italiani e stranieri, quindi il tedesco, per dire, l'aragonese, eccetera. Quindi quello c'era questo stampo, e a volte quando faceva comodo ci si univa. Penso ad esempio all'invasione turca, alla presa turca di Otranto. In quel momento l'Italia si unì attorno a un nemico comune, che poi è chiaro che c'è anche la questione dell'identità cristiana la famosa identità cristiana d'Europa, che io non vedo l'Europa con radici cristiane, massimo un tronco cristiano, le radici greco-romane, poi se vuoi accetto un
tronco cristiano. Bella questa del tronco cristiano.
Ma sì, perché se mi dici, ah, perché le radici europee sono cristiane? No, perché questa è, cioè, la nostra civiltà è quella dei greci, della Magna Grecia, di Roma, il nostro diritto romano, e vallo a dire ai romani della Repubblica di Cristo, solo un Dio, già mi sembra un po' strano, ti direi. Quindi l'Europa, radici greco-romane, tronco cristiano, perché dopo Sacro e Romano Impero e il Papato, eccetera, e quindi c'è anche quel fattore che unisce lì, che unisce e divide, perché poi il fatto che l'Italia non si sia mai unita prima del 1860 è anche dovuto a questa presenza di uno Stato
molto ingombrante,
teocratico, molto ingombrante, per cui qualsiasi minaccia di unità, qualsiasi potenza che potesse aspirare a unire l'Italia, subito si trovava la versione degli stati pontifici, perché se dal regno di Napoli volevi espanderti in su, c'erano gli stati pontifici; se eri Milano, Firenze, volevi andare in giù, c'erano gli stati pontifici, quindi c'era questo blocco. Quindi fili conduttori, ci sono sì le questioni esterne, ci sono grandi questioni del contado, ad esempio, ognuno doveva avere a che fare col contado, quindi se tu città controllavi il contado, credo che tutti lo ricordano nella scuola, comunque era la parte delle terre coltivabili attorno alle città che poi dovevano fornire il cibo per le città. Quindi il contado, qual è il problema, la frizione tra le città-stato, che ognuno controllava il suo contado, però dopo aumentava la popolazione, quindi gli serviva un altro pezzo di contado per avere più cibo, e vai a vedere, adesso c'è un'altra città che ha quel contado lì. E poi ci sono dei momenti anche storici, per dire alla metà del 400 ci fu chiamiamolo circa un ventennio, non dico di pace totale, perché non furono non furono tutti inclusi, però ci fu la famosa pace di Lodi, che allora lì puoi andare a dire, allora è un momento in cui Venezia, Firenze, Milano, Regno di Napoli e gli stati pontifici hanno tutti fatto pace in quel momento lì. Lo stesso fenomeno comunale può essere un filo conduttore, quindi puoi analizzare questo fenomeno soprattutto nelle città del nord, perché già nel momento di maggiore splendore, diciamo, dei comuni del nord, al sud avevamo un forte regno unitario che era quello poi della famiglia Hauteville,
dei
Normanni, quindi di Roberto il Guiscardo e la sua famiglia, Ruggero, che divenne il primo re di Napoli, di Sicilia.
Che poi mi è sempre interessato come l'Italia ha sia creato la blueprint, diciamo, dello stato frastagliato comunale, no? Sia è uno dei primissimi stati abbastanza centrati medievali, nel senso nell'Occidente europeo c'è l'Inghilterra normanna, poi c'è lo stato, il Regno di Sicilia come esempio,
esatto,
di stato.
Al tempo in cui in Spagna c'erano ancora la Castiglia, cioè tutti divisi. In Francia idem, che avevi i duchi di Borgogna, poi dopo Parigi era sotto qualcun altro. Quindi sì, c'è questo interessante paradosso, per cui nello stesso penisola hai uno dei primissimi regni unitari che ha questo blocco degli stati pontifici, perché sennò i normanni continuavano in su. E però al nord questo frastagliamento, diciamo, dell'età comunale, perché poi sai anche lì, dicevamo prima, come delimitare i periodi è quasi impossibile, però in genere il periodo comunale si tende a marcare come inizio quando si iniziò ad eleggere i primi consoli nelle città-stato, quindi con prima Pisa, credo nel 1086 lì attorno, quindi nello stesso periodo in cui i normanni stavano costruendo il loro regno.
Sì, molto interessante. L'undicesimo secolo è proprio un passaggio importante, perché allo stesso tempo finisce il dominio arabo in Sicilia, finisce il dominio bizantino / l'impero romano nel sud Italia,
l'accentramento del sud e la frammentazione del nord. Tutto avviene in contemporanea, nel giro di pochi decenni. E quindi anche il nuovo ruolo del papato, che fino a quell'epoca lì, fino all'undicesimo secolo, non era poi così forte come sarà con la riforma, diciamo, papale
Gregoriana,
insomma, diventa un papato molto più imperiale da questo punto di vista. Quindi ci sono una serie di cambiamenti molto interessanti proprio nel giro di pochi decenni. Non vedo l'ora di parlarne, vedi?
sì, poi quei normanni sono matti, sono forti.
Ma senti, ma tra il 1000 e dove sei oggi, qual è stato il periodo che ti è piaciuto di più e perché?
Ma devo dire che una risposta un po' diplomatica, mi è piaciuto un po' tutto in realtà. Io sono ancora un po' legato al periodo Cavalieri, Re Artù, eccetera, che in realtà poi è molto prima, è più vicino al tuo periodo, perché... però forse quello del periodo proprio di transizione, nel senso tra due transizioni mi piacciono in particolare, quindi dall'età, diciamo, feudale, anche se il feudalesimo non ha attecchito così tanto in Italia come in altri paesi, quindi quel passaggio lì che tra l'altro anche lì, come dire, momento arbitrario, un po' la morte di Matilde di Canossa.
Sì, perché
con la morte di Matilde di Canossa si scopre, si toglie la copertura della signoria, lei era contessa e marchesa di Suscano, contessa di Canossa, quindi togliendo quella copertura sua, sotto si scoprono che c'erano già lì pronti i comuni, quindi viene visto un po' questo periodo di transizione. Poi ripeto, lei proprio l'adoro come personaggio. E poi le transizioni sono interessanti, le transizioni tra il periodo comunale e quello delle signorie, in cui iniziano a nascere allora le famiglie di cui si sente parlare, che poi
per secoli,
quindi i Visconti, quindi gli Este, i primissimi Medici, anche se arrivano un po' dopo i Medici rispetto alle altre famiglie, e forse quei due momenti di passaggio lì, quindi verso il periodo comunale e in uscita dal periodo comunale. Mi dispiace adesso che il Rinascimento mi piace molto, però preferivo il Medioevo più del 1100, 1200, fino a Dante, diciamo.
bene, quindi sei proprio un medievalista del cuore. Adesso stai uscendo ufficialmente dal Medioevo.
Sì. Trascinato fuori con le unghie dei denti. Ma...
Esatto, proprio. Devi uscire, no, lasciatemi dentro. Vediamo, questa è una domanda interessante, vediamo se riesciamo a risponderci. Qual è il personaggio, l'avvenimento storico della fine più frustrante e di cui avreste completamente cambiato il finale? E quale sarebbe stato il finale alternativo?
Quella è una bella domanda, e perché sono tanti che dici, lo segui fino a un certo punto, no, non ce l'ha fatta, quindi, però dopo sai, allo stesso tempo non tifi per loro perché stai studiando quel personaggio, però allo stesso tempo ti rendi conto che magari non è l'ideale che ne abbia vinto, però forse Federico II, che sembrava che dovesse fare questo regno, che poi lui era un personaggio, un intellettuale, un carismatico, un viveur, un personaggio...
È più grande, sembra un personaggio più grande del suo tempo, cioè non in anticipo sui tempi, ma più grande, grande per stare in un personaggio normale.
Tant'è che lui fu chiamato Stupor Mondi, non per altro, proprio era questa figura pazzesca, odiata dal Papa, ovviamente. Quindi forse sì, la fine frustrante di Federico II, direi assolutamente che finì in modo abbastanza triste, con ribellione, che è un po' anche forse la sorte di chi vive troppo a lungo, no? Quindi forse se moriva un po' prima, che poi dopo anche i suoi figli, lo sappiamo, Manfredi, o che era il padre di Enrico VI, era il padre di Corradino, No, mi confondo. Comunque i figli di Federico II, che anche loro finirono abbastanza male. Poi, ad esempio, io ripeto, a me piacciono molto anche i vari capitani di Ventura. Quindi abbiamo parlato di, vabbè, lo stesso Muzio Attendolo Sforza, che era poi il capostipite degli Sforza che arrivarono a dominare Milano. Poi io ho fatto questa serie su Braccio da Montone, che anche lì è una storia un po' cinematografica, quindi parte con lui che ha il duello, cioè la fazione avversa nella sua città, Montone, va a bulleggiare col fratello, allora lui arriva e uccide l'altro, allora è esiliato, allora nell'esilio si costruisce la sua fortuna come capitano di Ventura, riesce a ricavarsi proprio una signoria nell'Italia centrale attorno a Perugia, lui divenne signore di Perugia, e dopo invece perde la sua battaglia finale davanti alle porte dell'Aquila, tra l'altro sembra tradito, o tradito, o la famosa incomprensione degli ordini, per cui perde quella battaglia finale, ucciso sembra da Francesco Sforza, e quella è una fine un po' frustrante, che magari cambiando il finale, chissà, poteva venire la signoria, una signoria importante nell'Italia centrale, che rivaleggiasse con lo Stato Pontificio. Però detto questo, magari poi diventava un tiranno, sai, che sottometteva in modo brutale la popolazione. Però forse sì, quella della storia di Braccio da Montone poteva essere infine frustrante.
Sembra una cosa interessante. Allora, io non ricordo cioè forse direi una storia particolare quella dei Visconti in generale, che avevano sì.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Potenziale, secondo me, per se non costruire un'Italia unita, comunque costruire uno Stato importante in Nord Italia, poi chissà. E poi però si perde in vari rivoli, in un certo senso. Quindi quella è una storia un po' frustrante da questo punto di vista. Però tutte le città italiane hanno avuto dei periodi in cui hanno avuto la possibilità di fare di più, di creare qualcosa di più solido.
Sì, Visconti è un buon esempio, perché poi la fine che fecero un po'... Poi, chiaro che la linea dei Visconti continuò con la figlia dell'ultimo
duca Visconteo. Con la figlia, con Bianca Visconti, no?
Esatto, che poi fu sposò Francesco Sforza, quindi... Però sì, di fatto i Visconti finirono con l'ultimo duca Visconteo.
Sì, 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 no, ma è che c'era... Nel 300 sembrava...
finale frustrante.
Sembrava... nel 300 sembrava che avessero la possibilità di fare qualcosa.
Assolutamente, insomma. Sì.
Beh, questa era una bella domanda, devo dire. Grazie, Savio, ci siamo divertiti. Diteci se avete anche voi altri personaggi, storie frustranti.
Infatti stavo pensando storie frustranti.
No, vabbè, dai, noi abbiamo risposto.
Ma sai cosa? Eleonora d'Arborea. Eleonora d'Arborea, che fu l'ultimo baluardo della libertà,
no?
Dell'ultimo giudicato, e che fece poi delle cose pazzesche per la sua epoca, anche lì donna di potere, che a me piacciono un po' queste figure, Eleonora d'Arborea, Matilde di Canossa, Caterina da Siena, Caterina Sforza, Però Eleonora d'Arborea, sì, anche lì fine frustrante, nel senso che lei sembrava potesse, effettivamente per un breve periodo riuscì a riconquistare quasi tutta la Sardegna di fronte alla minaccia aragonese, ma poi dopo fu un suo nipote, credo, a fermare la resa dell'ultimo giudicato, quello di Arborea, che poi mise la Sardegna intera in mano agli aragonesi. Quindi sì, anche quello, anche quello, Braccio da Montone e Eleonora d'Arborea, direi i Visconti. Sono tre...
Io mi ricordo che c'era uno scrittore italiano che aveva... Chi è lo scrittore, l'autore del diciamo... Oh, adesso non mi viene in mente. No, non mi viene in mente niente.
C'è uno scrittore italiano che ha scritto qualcosa.
Sul giudicato di Arborea. Comunque, mi ritornerà in mente, poi lo dirò. Farò, ecco. Senti, invece, sulle... Diciamo, tu hai dedicato degli episodi specifici a più o meno buona parte delle città italiane più importanti, insomma, nella storia. Quindi hai Firenze, Milano, Venezia, Genova, eccetera. Per non parlare della storia dei papi di Roma, insomma, che attraversa un po' tutta la storia d'Italia di che hai narrato e continuerà a farlo, insomma, fino ad oggi. Ma di tutte queste città, adesso qui lo so che ti sto chiedendo di nominare il bambino bello, il figlio preferito, insomma, però qual è la storia che ti ha affascinato di più delle storie, diciamo, cittadine italiane?
Ma sai, e non so assolutamente dirti perché non riesco a trovare degli elementi che mi facciano dire mi piace per questo, ma i Malatesta, non so, sarà che adoro Rimini. Perché Rimini per me è una società molto sorprendente, perché sai, uno dice Rimini e pensa, non so, Riccione, Gabicce, quei posti lì, solo, ma però se poi vai nel centro, cioè Rimini è il paese... Il dado è tratto, quando Cesare disse quella frase era Rimini, aveva appena attraversato il Brubicone ed era tutto, infatti a Rimini c'è piazza, quella che fu piazza Giulio Cesare, adesso porta il nome giustamente di due partigiani uccisi, impiccati lì in piazza dai nazisti, però sì, ho qualcosa con i Malatesta, forse anche il nome, sai, mi piacciono poi anche i nomi particolari, sì. I Malatesti, i Castruccio Castracani, i Coleoni e tutti i nomi un po' strani, però sì, forse Rimini, perché sai, non è uno dei grandi nomi, non è Milano, non è Venezia, non è... questi Malatesta, non so, mi hanno affascinato in un certo senso. Forse anche chissà, sai, Paolo e Francesca e quelle storie dantesche. Poi Genova, mi piace molto Genova, ho fatto diverse puntate su Genova.
Ho notato che poi la storia è molto poco conosciuta, cioè rispetto, sì, ad altre magari.
Sì, sì, sì,
Genova.
Sì, tipo, però se ci pensi, ha rivaleggiato proprio Venezia come Repubblica Marinara di una potenza incredibile.
Solo il dettaglio che la peste arriva in Crimea in un porto genovese, in Crimea, cioè dove sì, oggi sì, c'è sì. La guerra.
Cioè Genova aveva colonie sparse ovunque, se ci pensi, era poi anche lì una città.
Galata, hai Galata a Costantinopoli, la torre di Galata costruita dai genovesi. Insomma, proprio dall'altro lato del
loro corridore. Avevano anche, come anche i veneziani, avevano il loro quartiere anche a Costantinopoli, quindi
sì, no, ma è una storia molto interessante. Io sono un po' più pro veneziano, diciamo, quindi qui adesso andiamo a scusare. No, no, non pro veneziano nel senso, non sono pro di nessuno, però mi ha sempre affascinato la storia di Venezia. Quindi cosa che non è particolarmente rivoluzionario. Però ho notato questa cosa, che la storia di Venezia piace di solito soprattutto appunto ai veneti, però è un pochino meno a tutti gli altri. Allora, invece io da abruzzese, senza alcun legame di nessun tipo con Venezia, mi è sempre piaciuta la storia di Venezia.
E quindi... Poi ti dico, quando sto lavorando su una particolare città, repubblica, zona, tendo a tifare per quello su cui sto lavorando. e quindi dopo le faccio vedere, trovi a tifare. Allora, battaglia di Curzola, sì, però hanno perso. quindi No, interessante.
È interessante. Allora, vediamo un'altra domanda, magari Marcello ci chiede qual era il ruolo del mare nell'economia e nella società medievale, insomma, penso che è un gol a porta vuota, insomma.
Ne stiamo parlando adesso, in sostanza, essenziale, sai, avevi queste potenze che di fatto, cioè, se tu pensi l'economia, ad esempio, di una Venezia o di una Genova, un'unica singola città, potevano rivaleggiare con un regno intero del nord, per dire. Cioè Venezia e Genova, come anche le altre città, le famose repubbliche marinare, no? Quindi, vabbè, povera Gaeta e Amalfi, hanno, si sono trovati i normanni alle spalle, sono usciti di scena un po' prima degli altri, però è stato assolutamente fondamentale, perché queste città veramente trovavi veneziani, genovesi, pisani sparsi un po' ovunque nel Mediterraneo, quindi portavano questo commercio da tutti gli angoli del famoso Mare Nostrum, che di fatto rimase quasi Mare Nostrum anche in questo periodo, anche se non di un, sì, un potenza italica unita, ed è assolutamente fondamentale, perché dopo venivano tutti i prodotti dentro e poi venivano smistati all'interno, e se tu eri un commerciante veneziano avevi bisogno dell'assicurazione del banchiere fiorentino per la tua avventura, per la tua nave, e quindi questa ricchezza che veniva dal mare poi si divulgava all'interno d'Italia anche attraverso i fiumi, perché non scordiamoci che Venezia, poi andando su per il Po, addirittura non solo portava commercio, ma anche alcune
battaglie fluviali.
Importanti.
Ma la cosa interessante, io ho ascoltato una volta una puntata di Barbero su questo punto, su questa, diciamo, una sua conferenza, che sosteneva come l'Italia e i suoi periodi di gloria sono sempre stati quando era in controllo del Mediterraneo, o comunque una potenza sul Mediterraneo. E quindi il destino dell'Italia economico è legato a quanto importante è la potenza di qualunque potenza che sia all'interno dell'Italia, insomma, quanto riesce a proiettarsi sul Mediterraneo. E questo
tant'è mi pare la decadenza, cioè, che poi l'Italia ha avuto ups and downs, no? La decadenza che sto io per affrontare dell'Italia avviene casualmente, appunto non casualmente, quando gli ottomani stanno prendendo tutto l'Oriente mediterraneo, e le grandi potenze occidentali iniziano a guardare verso l'Atlantico. Quindi perso un po' questa egemonia sul Mediterraneo, decade un po' l'Italia. Quindi abbiamo il periodo delle guerre d'Italia, la dominazione spagnola, francese, e così via, e quindi sì, il mare è assolutamente, è il controllo del mare è assolutamente un elemento fondamentale.
E io dico anche che in un certo senso è interessante vedere come gli italiani del Medioevo erano dei commercianti, degli affaristi, in un modo in cui, per esempio, i romani, quindi i bizantini, che erano degni eredi proprio della tradizione romana che guardava dall'alto in basso il commerciare, no? Era una cosa da non degna dell'elite. E così è stato sempre a Roma, ed è stato anche nella nuova Roma, e si ritrovano poi tagliati fuori dal nuovo mondo, perché gli italiani che hanno probabilmente meno risorse in teoria demografiche, non hanno uno stato, eccetera, però hanno questa incredibile capacità di commerciare che loro non hanno. Quindi da questo punto di vista è una cosa... lo trovo molto interessante questo paragone, insomma, tra il mondo antico dell'impero romano e il mondo nuovo, protocapitalista in un certo senso.
Sì, tra l'altro lo vedi negli atteggiamenti, perché poi quando il Papa di turno ti lanciava la crociata contro le forze musulmane, eccetera, e avevi un veneziano, diceva, ma è proprio necessario, guarda, ci sto commerciando con questi qua, possiamo evitare, quindi dopo per facciata mandiamo sì 2-3 navi, però insomma con poco entusiasmo, tant'è che, diciamo, la partecipazione veneziana e comunque delle potenze marinare, diciamo, contro una minaccia ottomana, eccetera, avviene proprio quando i turchi iniziano a colpirli dove fa male, cioè sul commercio. Quindi, esempio sciocco, quando i turchi prendono l'Anatolia e gli italiani non hanno più le miniere d'allume, che è una sostanza che si usa per fissare le... Oddio, come si chiamano in italiano? The dyes, no? Quando colori i vestiti, cioè fissano i colori nei vestiti, e ci fu questo grosso problema che gli ottomani controllavano queste miniere di allume e serviva un altro po', che poi si trovò una nuova miniera a Tolfa, ci ne trovò una a Volterra, però ci fu questo problema e i veneziani e i genovesi, eccetera, si svegliarono proprio quando i turchi iniziarono a infierire sul loro commercio, sostanzialmente.
Certo, certo. Quindi si vede proprio quanto è importante da questo punto di vista.
Assolutamente sì.
Ti faccio vedere qualche complimento. Stanislao Alfano, complimenti per ricerche storiche ben fatte ed esaurienti.
Grazie.
Tanti
grazie
saluti. Mille. Io saluto tutti quelli che ci hanno salutato. Grazie mille. Grazie Marcello. Grazie anche a Damiano, eccetera. Nel frattempo mi sono ricordato chi era lo scrittore, era Valerio Evangelisti ed era l'inquisitore di Valerio Evangelisti, ecco, l'ho letto tanti anni fa, vedi che lo sapevo che veniva
e parlava del, ma era un romanzo,
è un romanzo, sì, un romanzo storico ambientato un po' storico barra diciamo ci sono anche cose al borderline magia. quasi fantasy, però è un raro caso di un romanzo ambientato nella Sardegna medievale, non ne conosco altri. Quindi
io apprezzo molto i romanzi storici, l'importante è che però siano precisi. Per dire, anch'io, ma infatti ho avuto la fortuna di avere richieste da alcuni autori, tra l'altro prima di noi avevo parlato con un'autrice che ha fatto un libro molto bello. Io ho rifiutato un paio di interviste dopo che mi ha mandato il libro, per dire, una volta mi hanno mandato un libro, parlava della Sicilia dei Vespri siciliani, quindi fine 200, inizio 300, e era un americano lo scrittore, quindi giusto per fare lo stereotipo dell'italiano c'era il don siciliano che si mangiava il sugo al pomodoro, cioè nel 1300, quindi il pomodoro... Ci mancavano giusto quei 200 anni, no, per arrivare.
Poi
c'era questa bambina, fa prendi il sentiero segreto che vivevano sotto l'Etna, arriverai a Palermo. Però la faccia del sentiero segreto.
No, vabbè, ma quello l'ha visto, cioè proprio così, senza minimo di ricerca, insomma.
Infatti risposi al come si chiama, l'editore, guarda, mi dispiace, ma... Non lo propongo questo libro al mio ascoltatore. Fa, ma sai, è un romanzo, quindi si è preso un po' di libertà. Io ho detto, faccia della libertà. quindi io apprezzo, anzi, credo sia un modo molto bello di approcciare la storia, e alcuni argomenti storici, eccetera, li ho apprezzati proprio perché c'era una versione romanzata. Però, insomma, leggi due cose, fai un po' di ricerca prima di farlo.
Sì, sono d'accordo. Io ho letto alcuni libri ambientati in antica Roma che sono veramente drammatici, come anche alcuni che addirittura io uno lo consiglio sempre, che è quello, si chiama in italiano, mi sembra I giorni del potere, della McCullough, e che praticamente per me, ho scritto un podcast sulla guerra sociale, mi sono andato a rileggere il romanzo perché era così preciso, poi anche confrontandolo con le fonti con le fonti primarie e secondarie aveva fatto un lavoro fantastico, quindi era, pur inserendo degli elementi romanzati, comunque
puoi anche metterci un personaggio inventato, ci sta, non è un problema, però non mi puoi mettere i pomodori nel 300.
No, non puoi mettere i pomodori nel 200. C'erano anche le coppole, immagino, vabbè. Una cosa interessante, tira fuori Umberto, abbiamo parlato delle storie particolari, no, dell'Italia, e in effetti non ci avevo pensato a questa cosa, perché io non l'ho ancora affrontata poi nel dettaglio, ho cominciato a parlare del Ducato di Benevento Longobardo, ma è interessante questa cosa che dice che sostanzialmente dal VI secolo fino al 1861 Benevento è un unicum che rimane sempre autonoma, sotto i papi, comunque diversa dal resto del meridione. E questo è, in effetti, è vero, è una storia particolare quella di Benevento.
Sì, 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 non gli davano troppo fastidio nei pub, né negli stessi re napoletani. Sì, sì. Tra l'altro è una delle mie mete, nella mia top 10 in prossime mete, che vorrei veramente vedere Benevento.
Io devo vedere, c'è questa chiesa di Santa Sofia, di Aia, praticamente l'Aia Sofia di Benevento, insomma, che non vedo l'ora di vedere, non l'ho mai vista. Mm-hmm. Sono stata a Benevento tanti, tanti, tanti anni fa, ma non l'avevo vista allora.
Sì, a me piaceva, forse era Arechi il duca di Benevento. Com'è il duca di Benevento a Arechi? Poi magari il nostro ascoltatore ce lo può ricordare. Che ci fu questo momento bellissimo in cui, sai, stava cadendo il regno longobardo, quindi Desiderio aveva perso la battaglia con Carlo Magno, e ci fu, secondo me, Arechi della duca di Benevento che disse: ma siamo qua giù, proviamo magari noi diventare re. No, ci fermiamo, devo fare un principato. Perché era bellissimo, mi accontento e divenne principato di Benevento. Per me era bellissimo come storia quella lì. Sì, è molto particolare, vero?
È una storia
ce
molto
ne sono di storie italiane, ma lo stesso è di esistenza della Repubblica di San Marino. Cioè, come ha fatto? Dal 300, ma non il 1300, dal 300 dopo Cristo al 2022 a rimanere indipendente questa cosina lì sulla montagna, sul Monte Titano. Ci sono delle storie.
Storie molto particolari. Particolarissime.
Sì, Benevento merita molto più attenzione.
Sono d'accordo, infatti mi ha fatto riflettere questa cosa, bravo Umberto, ci daremo più spazio, gli daremo più spazio.
Ci fu anche la battaglia di Benevento, tra l'altro.
Sì, certo, ma ci sono vari scontri, diciamo, nei dintorni. Personalmente uno dei periodi che conosco meno e che mi voglio, Savio scrive... di approfondire quello angioino, un periodo che anche a scuola viene trattato in modo fugace, magari solo per parlare del viaggio di Boccaccio alla corte di Napoli, tralasciando completamente sia il fatto che a regnare furono ben due regine, sia dei loro legami con il regno d'Ungheria. Che dici, il regno angioino merita più spazio? Beh, tu ne hai parlato tanto.
Esatto, anche perché Savio giustamente menziona quello che è la perla e la chicca, queste due Giovanne che erano una più spettacolare dell'altra. Tra l'altro la seconda nota come Giovanna l'insaziabile, che secondo la leggenda popolare aveva una bottola in camera per cui si mandava fuori i suoi soldati a scegliere un po' qualche giovane bello, prestante per una notte, poi finita soddisfatta lo buttava giù dalla bottola e c'era questo mostro marino che si mangiava l'amante di turno. Ovviamente qua leggende più leggende, perché anche... E poi purtroppo le donne di potere nella storia hanno questa questione che tutte le danno un po' addosso.
Sembra la storia di Caterina la Grande. Se tu adesso l'hai raccontato questa leggenda, ed è a Caterina, guarda caso, c'è sempre la solita storia. Quindi non lo so quanto poco di vero ci sia.
Se poi tu pensi che per tanti, tanti secoli chi scrisse la storia erano dei monaci, degli ecclesiastici, comunque frustrati, a cui era stato insegnato sin dalla nascita che la donna è il peccato e la donna porta il peccato, quindi povere donne hanno proprio la sorte segnata. Una donna al potere non poteva che essere una maga, una megera, chissà quante altre cose. Però sì, bravo, sai, perché quelle due Giovanne sono da assolutamente meriterebbero lunghissime serie, ognuna delle due, quindi sia la prima che la seconda.
Che poi
e anche lì, scusami, tornando alle fini frustranti, quella di Giovanna prima, un'altra delle fine frustranti, che chissà come sarebbe potuto andare se non avesse perso le ultime battaglie, diciamo.
Che poi anche Carlo d'Angiò stesso, che per carità magari sta a stare antipatico perché no, viene chiamato dal Papa per togliere il regno a Manfredi, eccetera. Si capisce che noi siamo un po' ghibellini, no?
E poi io Emiliano, figurati.
Però spezziamo la lancia per i Guelfi. Carlo Daggio, anche lui si voleva trasformare una sorta di re d'Italia.
Sì, in opposizione al Papa che l'aveva chiamato. Quindi,
in opposizione al Papa che l'aveva chiamato.
Soffiò un po' il ruolo di capo guelfo al Papa.
Voleva pure provare a prendere Costantinopoli. Insomma, cioè, una visione è vero, di grande potenza quella di Carlo D'Angio, insomma.
E di fatto non riuscì neanche a tenere unito il regno della Sicilia.
Vabbè, diciamo, ho detto ci ha provato, non ho detto che c'è riuscito.
Ce l'ha la volontà.
Quindi qui allora mi viene in mente di chiederti una domanda difficile per un ghibellino, come si chiama? Mi racconti di un papa la cui storia ti è piaciuta, vedi? Ti faccio, questa è una domanda cattiva.
Ma proprio da ghibellino diventa facile, perché allora puoi andare a scegliere i papi più dissoluti, quelli che hanno fatto le peggiori cose, per dire, hai visto che ci sono dei papi? Quindi mi piace un sacco Giovanni XII. Che sembra sia stato assassinato, colto a letto con una moglie da un marito geloso. Poi, insomma, tutti i papi di quel periodo che si chiama, più in realtà non è proprio il periodo di cui stiamo parlando, perché è al di là del 1000, nel senso che siamo all'inizio del 900, la famosa pornocrazia romana, il periodo di questi papi che ne facevano di ogni, e anche lì hai una figura femminile spettacolare, lì di Marozia. Della famiglia dei Tuscolo, quindi lui, poi vabbè, la storia di Formoso, non tanto perché quello che ha fatto lui, ma quello che gli è stato fatto, poveretto, con il processo al cadavere di Formoso.
Esatto, il sinodo cadaverico, come si chiama?
Sì, esatto. E poi vabbè, quale amante di Matilde di Canossa non ha apprezzato un po' Gregorio VII? Interessante anche ovviamente Bonifacio VIII, tutto quello che ha fatto. Poi sai, dipende anche se ti piace o non ti piace. Adesso io devo dire che Dante l'ho rivalutato, alle superiori lo odiavo con una passione intensa, cioè, superato l'inferno che era divertente, dopo era tutta una noia di Purgatorio e Paradiso, ovviamente dopo lo apprezzi per quel capolavoro che è. Quindi Bonifacio VIII assolutamente, vabbè, da inglese
è una storia cinematografica quella di Bonifacio VIII,
assolutamente,
insomma,
lo schiaffo di Anagni, per dire, farebbe una scena. Ovviamente poi i Borgia, quindi Alessandro VI, anche se ovviamente Alessandro VI non lo puoi in realtà collocare nel Medioevo, perché lui diventa papa nel 1492, e quindi siamo già un po' fuori.
Siamo già nel Rinascimento.
Già nel Rinascimento. Però ci fu un altro papa Borgia, Callisto III. Ah, vabbè, anche Anconianti papi. A me piacciono abbastanza i Savoia, quindi Amedeo VIII di Savoia divenne un papa, un antipapa poi. Sì, direi un po' quelli lì.
Quindi mi hai nominato i Savoia, ho visto che c'è una domanda al riguardo, quindi la tiriamo fuori, di Gabriele Belloli. Ciao Gabriele, appunto, ci conosciamo.
Ciao Gabriele.
Quando comincia ad avere un ruolo in Italia i Savoia? Questa è una domanda che si può rispondere in vari modi, secondo me.
Sì, esatto, perché devi dire cosa vuol dire per ruolo, cosa vuol dire Italia, eccetera.
Esatto.
Però, diciamo, i Savoia, quando... riformularlo poi quando iniziano ad avere un certo peso nel nord Italia, in Savoia, e quello diciamo lo può iniziare a vedere più o meno nel periodo in cui i Visconti iniziano un po' a tramontare, quindi tra 300 e 400, lì è il momento in cui Savoia proprio diventano un force to be reckoned with, no?
una delle potenze regionali italiane.
Una delle potenze regionali importanti, perché poi dopo pian pianino perché loro in Savoia
tengono in piedi in più staffe, no? Vero,
ma
sempre.
Poi più che altro è una bella domanda anche, perché era una cosa talmente graduale l'entrata in scena dei Savoia, che proprio fai fatica, è un po' come se tutti stessero lì a fare le loro cose e siamo impegnati, e c'è il Barbarossa che scende, poi ci sono i Visconti che salve Genova e i francesi di Genova, e pian pianino ci sono sti Savoia che dalla Francia scendono e prendono un castello e ne comprano un altro, ma non per dire nel giro di 2-3 anni, ma magari ti prendono un castello, poi per 20 anni stanno fermi, poi dopo conquistano un pezzettino e per altri, quindi pian pianino si espandono, poi fanno la mossa di venire verso Cuneo e prendono questa striscia di terra che va, ma la stessa Torino l'hanno presa, poi vabbè l'ha lasciata, poi non c'è, poi l'hanno ripresa definitivamente, quindi è questo processo graduale che va sostanzialmente dal primo Savoia, diciamo riconoscibile storicamente, che fu il Biancamano, che anche sì, non si capisce bene perché si chiamasse Biancamano, tutta una serie di leggende, e partendo da lui proprio per questo processo, ma neanche di conquista, ma anche proprio di acquisizione di territori, arriva pian pianino e un giorno uno si gira e ci sono questi Savoia là che diventano una forza, quindi tant'è che una figlia di uno dei Savoia sposa un Visconti, per dire, quindi iniziano a diventare importanti per quello. Quindi sì, diciamo che non c'è un momento preciso, però tra 200 e 300, fino ad arrivare all'inizio del 400, acquisiscono pian pianino sempre più importanza, quindi Torino, Cuneo, poi quando arrivano a Nizza, quando arrivano a conquistare un porto sul mare, lì si può dire che sono in un certo senso arrivati, che hanno acquisito una potenza, per cui sono anche hanno anche il famoso sbocco sul mare.
E questa è una cosa che forse non è così, perché si parla di Savoia quando si studia soprattutto poco prima del Risorgimento, quindi dal 700 in poi, ma in realtà
il regno di Sardegna.
Sì, ma in realtà sono stati in Italia una potenza importante.
Ma loro sono a tutti gli effetti la famiglia nobile più antica, come dire, come continuità d'Europa. Cioè non c'è un'altra famiglia nobile in Europa che può, come dire, tracciare le sue origini più in là dei Savoia.
Questo già
è tutto resistente, ovviamente.
In effetti anche gli Asburgo sono del 1200, se non sbaglio, insomma, quindi qualche un po' di tempo dopo dei Savoia. Interessante.
Abbiamo ancora un Savoia maschio in vita.
Sì, purtroppo, purtroppo siamo contenti, no? Ovviamente gli auguriamo lunga vita
a Emanuele Filiberto.
Lunga vita ad Emanuele Filiberto. Dunque, quindi...
Ma sai, tra l'altro una cosa che ho scoperto di recente, che non sapevo a livello di panorama politico italiano, sapevo che avevamo un partito monarchico, però per me era più una barzelletta, tipo, non so, il partito dell'amore di Cicciolini, di Buona Pozzi Cicciolini, però c'è un partito monarchico convinto, per cui il duca il duca d'Aosta dovrebbe essere re, quindi quando arrivano, viva il re, si alzano tutti in piedi.
Beh, adesso c'è la controversia tra i due rami della famiglia Savoia, perché c'è il ramo d'Aosta e il ramo legittimo.
Ma tra l'altro fu uno, e qua andiamo veramente troppo, quindi non vogliamo soffermarci troppo, però uno dei motivi per cui Vittorio Emanuele III capitolò di fronte alla marcia su Roma fu che lì pronto a scattare c'era il duca d'Aosta, per i fascisti era una cioè il messaggio dei fascisti fondamentalmente era: non accetti noi, non ci accetti, va bene, abbiamo un altro re pronto, lo mettiamo, che era più un regale, più alto, sai, poi povero Vittorio Emanuele III era un 1,52 m, credo.
Sì, certo.
Sciamoletta, quindi questa diatriba non è nuova tra i due rami.
Certo. Beh, siamo andati in un'epoca diversa, però una cosa che tu hai detto era molto interessante su Savoia. Io non mi ricordo quale re Savoia, ma credo nel 700 disse che l'Italia era come un carciofo e si mangia una foglia alla volta.
Sì.
E proprio hanno applicato questa teoria in modo molto coerente per secoli e secoli.
Pian pianino espandendosi senza dare troppo, cioè finché non erano poi una realtà innegabile, perché c'erano, esatto, avevano conquistato da Savoia, che attualmente in Francia, fino a Torino, fino a giù Cuneo, poi fino ad arrivare al mare, poi Genova, eccetera.
Esatto, esatto. Un'altra domanda di MRG83, dice: a parte fanatici come Caterina da Siena, quali furono le forze politiche ed economiche che riportarono il papato in Italia? Questa è una domanda ovviamente relativa, io immagino, al ritorno 1378, vado a memoria.
Yes. sì.
Oh, beh, questo qualche punto, mi sono ricordato la data.
sì. No, ma io non me lo sarei ricordato, avevo detto fine 300, quindi... no, forse sai perché? Perché era come lo stesso anno della rivolta dei Ciompi, quindi forse...
Esatto, cioè è rimasta proprio una cosa...
Si vede che il 78 era un anno...
questi anni che friscono in 8,
tipo il 48, sono... il 1848, il 1340, bisogna fare un
anche 1348, insomma, va bene, abbiamo trovato un trend, esatto. Ma sì, cos'è che, e questo io veramente non so rispondere, quindi te lo chiedo a te veramente, secondo te quali forze riportano, perché il papato d'Avignone stava abbastanza bene, insomma, cosa che riporta il papato?
Ma lì è una questione politica che di politica, chiamiamola internazionale, per quanto di politica internazionale al tempo si potesse parlare. Qual era il problema? Che i papi stavano bene ad Avignone finché erano papi francesi messi lì dal re francese, solo che avevi il resto d'Europa, considera che la riforma protestante non era ancora avvenuta, quindi avevi l'Inghilterra, i vari stati spagnoli, gli stati tedeschi, gli stati italiani, che non volevano che la Francia avesse questo enorme controllo sul papato, perché di fatto, anche se è vero che moltissimi re, duchi, comunque molti regnati della storia hanno ignorato la volontà del papa, ci sono state lotte tra, ed era spesso e volentieri palese che il papa non agisse per il bene della cristianità ma per una parte politica, eccetera, comunque il papato era una forza che era importante, quindi il controllo del papato era importante, quindi c'è una grossa pressione a livello internazionale per portare via il papato dai francesi, dal re di Francia sostanzialmente. C'è una grossa pressione anche dagli stessi romani, perché in tutti gli anni di, come dire, esilio, chiamiamolo, del papato, ci furono continue delegazioni da parte delle autorità romane del momento, quindi, che tra l'altro anche una di queste delegazioni, ci fu la presenza del famoso Colla di Rienzo, che ebbe la legittimazione per diventare quello che divenne, poi ruler, no? Il signore, se vuoi, temporaneo di Roma, grazie alla la legittimazione del Papa di Avignone. Quindi era una combinazione di questioni, quindi pressione internazionale degli altri stati, pressione degli stati italiani, politiche interne tra cardinali anche, perché ovviamente non credo che nessuno degli ascoltatori faccia l'errore di vedere l'insieme dei cardinali, non il cardinalizio, cardinalato, cioè l'insieme di cardinali come un tutt'uno, ma anche lì ci sono politiche diverse, per cui Chino anche lì tra i cardinali non voleva più un papa avignonese, e tutte queste questioni, aggiunto anche la fanatica e fantastica Caterina da Siena, che martellava i papi, ma non dicendo vi prego santo padre, cioè dicendogli quasi in faccia: oh codardo, vieni qua, cosa fai lì, non è possibile, cioè proprio con termini anche brutali, perché prima hai menzionato, no, il tuo amico Barbero, lui ha fatto una puntata su Caterina da Siena che è assolutamente da ascoltare, perché proprio traccia un bel quadro di quello che era il personaggio, ma era fantastico come personaggio, poi fanatica nel senso che si è suicidata facendosi morire di fame fondamentalmente a 33 anni, però la sua, non c'è da sottovalutare la sua pressione che giustamente all'inizio menziona, però in aggiunta il martellamento, lo squassamento di Caterina da Siena, ci si mette un po' tutte queste questioni, quindi la politica internazionale, la politica interna, i cardinali e gli stati italiani, eccetera. Poi, no, da non scordarti che gli stessi papi avevano questo, lo avevano anche Avignone, che fu comprato da Giovanna, appunto, tornando a Napoli, fu Giovanna prima di Napoli che vendette Avignone ai papi, perché era un terreno angioino. Però, cioè, considera che il Papa là in Avignone guardava i suoi stati pontifici che man mano andavano in mano un po' a tutti, nel senso che...
Sì, erano praticamente... Quindi, aveva perso autorità.
Di fatto. E quindi il Papa che tornava doveva anche tornare per andare a ricostituire gli stati pontifici. Quindi uno, sì, infatti, mette sulla bilancia... Sto ad Avignone o torno a un regno che può essere il mio regno? Quindi uno dice, vabbè, magari ci provo.
E poi comunque sappiamo che questo sfocia nello scisma, nel grande scisma d'Occidente, quindi abbiamo comunque delle conseguenze del ritorno in Italia, perché poi i francesi non sono d'accordo. Insomma.
Esatto. Poi un papa, un altro, poi tre, poi deponiamo tutti.
Tutti e tre, ne facciamo uno nuovo. E questo credo che abbia contribuito molto poi a preparare il terreno per la riforma in un certo senso, sì, perché si è creato questo periodo lungo di confusione nella storia
di decadenza, è stato mostrato al mondo che di fatto il papato era un'istituzione fatta di esseri umani con tutte le questioni politiche, intrighi, che poteva essere un regno secolare di fatto. E tra l'altro questo è avvenuto in un momento in cui sempre più persone si informavano, avevano accesso alle informazioni, soprattutto in Italia avevamo una diffusione di cultura più ampia, quindi... poi vabbè, la forma protestante d'Italia sono due cose ben distinte, però insomma
è chiaro di quello di cui stiamo parlando. Ma senti, ti ho chiesto del papa preferito, mi hai già parlato, magari l'imperatore preferito, mi hai già parlato di Federico II, c'è un altro imperatore che non è Federico II la cui storia ti è appassionato?
Ma sai, la storia degli imperatori è quasi sempre un po', soprattutto quelli che vengono a fare giri in Italia.
Sì, è sempre un po' frustrante, no? Fanno un giro.
Sì, quei poverini arrivano pensando di trovare dei trionfi, poi mi viene in mente Corrado II, che fu quello che per primo diede grande potere e legittimazione alla famiglia dei Canossa, che venne a fare un giro in Italia, in una città, e lo richiudono le porte in faccia. E l'altro lo acclamano, e l'altro a momenti lo uccidono, e arriva giù a Roma e mette un papa e se ne va, e loro dicono no, questo papa non lo vogliamo, lo tolgo e metto un altro papa. Però ovviamente qua, come un disco rotto ci torno sempre sopra, ma la mia passione, amando alla follia Matilde di Canossa, non posso che essere interessato alle vicende di Enrico IV e Enrico V.
Certo.
Che tra l'altro qua in Emilia noi abbiamo anche ogni anno due o tre volte in paesi diversi la rievocazione storica con Enrico V e Matilde, perché poi lui, per dire, ci fu la rinfeudazione, perché Enrico IV aveva tolto tutte le terre a Matilde di Canossa, poi il figlio Enrico V gliele ridiede con l'accordo che poi sarebbero tornate al papato, perché lei non aveva eredi né maschi né femmine. Quindi sì, primo Federico II, perché è un personaggio spettacolare, poi gli Enrichi il quarto, il quinto, assolutamente. Poi sai, dopo in realtà l'ultimo imperatore che può dire di in certo senso avere un qualche effetto in Italia fu Enrico VII, di memoria dantesca, poi in realtà da lì in poi qualche giro di qualche altro imperatore, ma... l'ultima volta in cui ci fu una speranza per un intervento imperiale, quello dell'inizio del 300.
Sì, infatti con il 300 siamo proprio alle ultime frattaglie del potere.
Diciamo imperiale. Che Federico II fu l'ultimo sacro romano imperatore a poter aspirare ad unire la penisola italiana sotto al Sacro Romano Impero.
Sì, sono d'accordo. E tra l'altro segna la fine degli Svevi anche un periodo di passaggio per l'impero stesso in Germania, perché poi per molto tempo non ci fu più un imperatore eletto ufficiale e poi quando ricominciarono a rieleggerli si passa già a quella diciamo forma del Sacro Romano Impero che conosciamo di più, soprattutto chi ha giocato a Europa Universalis. Tu hai subito riso, quindi ti ho beccato.
No, non ci ho giocato, ma so...
E quindi il, diciamo con i grandi elettori, e quindi è una è diverso,
diventa adesso non dico un ruolo puramente rappresentativo perché è di peso anche c'erano alcuni imperatori che potevano vantare una certa influenza, però insomma non era certo l'impero di Barbarossa
no, o di Federico II, ancor più di Barbarossa, insomma. Va bene, senti, allora io dico grazie Mike,
assolutamente grazie a te, sai che quando ci troviamo io e te ci mettiamo a chiacchierare dopo...
ci mettiamo a chiacchierare e ci divertiamo,
non capace di andare avanti fino alle ore piccole del mattino.
Insomma, un'ora e mezza penso che ti ho tenuto abbastanza.
No,
grazie,
grazie a te, grazie agli ascoltatori.
Consiglio a tutti, se insomma, se masticate l'inglese, ma anche se non lo masticate, lo volete apprendere un po' meglio, assolutamente ascoltate il podcast di Mike perché è molto bello, fatto molto bene, e soprattutto è anche divertente, insomma, quindi ve lo consiglio. E va bene, grazie Mike.
Assolutamente, grazie a te Marco, è sempre un piacere. Quando vuoi.
Va bene, grazie mille a tutti che ci hanno ascoltato fino adesso e buona serata.
Ciao, buonanotte a tutti.
E questo è quanto. Spero che vi sia piaciuta questa chiacchierata divertente in diretta con gli ascoltatori. Vi ricordo di seguire i miei social in modo da sapere quando arrivano queste opportunità di parlare in diretta con me e con i miei ospiti. Mi trovate su Facebook, Instagram e Twitter. Per ora non resta che ringraziarvi per l'ascolto e vi rimando alla prossima puntata di Storia d'Italia Extra, tra circa un mese. Alla prossima!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.